Bene, riprendiamo. Mi sentite? Ok, bene. Allora, riprendiamo. Questa è una lezione, questa prossima ora, che cercherà di farvi capire qual è il contesto in cui si muove il settore chimico della bioeconomia e della chimica rinnovabile in questo momento storico. Cioè, c'è una rivoluzione in atto, non solo, ma c'è anche diciamo una guerra ideologica tra chi naturalmente deve continuare a produrre plastiche perché vive della produzione di plastiche classiche, e poi c'è chi anche vuole introdurre nuove materie rinnovabili. Il tutto quindi riportato dai mezzi di comunicazione molto spesso in maniera confusa o strumentale. Quindi ho cercato in queste slides che vi mostrerò di riassumere quella che è la mia esperienza lavorando all'interno proprio di gruppi che si occupano sia a livello del Ministero dell'Ambiente che a livello insomma nazionale, collaborando con le imprese, di gruppi che si occupano proprio del problema delle plastiche. È molto importante in questo momento avere una chiara visione del problema, delle normative, per non venire strumentalizzati. Dal punto di vista di un neolaureato in chimica e in analisi e gestione ambientale, questo è fondamentale. Perché fondamentale? Perché il settore della plastica, come vi ho detto, è una tradizione in Italia. Siamo dei forti produttori di polimeri, inventori di polimeri, vedremo. E quindi è molto probabile che un chimico finisca in un'impresa che produca, che produce polimeri o plastiche. Vi dico, uno dei miei ultimi interni, pochi giorni dopo essersi laureato, è andato a lavorare in una ditta di polimeri, una ditta di plastiche. Interni, dicevo, di chimica, una ditta di plastiche convenzionali, fossili. Comunque è venuta a trovarmi e fa: eh sì, noi stiamo discutendo su come affrontare il problema delle normative sulle plastiche. E quindi vi, appunto, il giorno dopo la laurea vi trovate ad affrontare un problema che voi non potete affrontare soltanto con delle basi scientifiche, ma dovete affrontare anche con la conoscenza delle normative. Perché uno che si occupa esclusivamente della ricerca potrebbe anche permettersi di non sapere quelle che sono nel dettaglio le normative, ma dubito. Ma se uno va a lavorare in una piccola media impresa, è logico che a quel punto bisogna conoscere quelle che sono le regole, le normative dell'intera filiera. Allora, innanzitutto il problema delle plastiche è emerso anche nel momento in cui la Cina e il sud-est asiatico ha detto: basta, non vi prendiamo più le vostre plastiche, che oltretutto venivano anche raccolte in maniera approssimata, perché non sappiamo più dove metterle e non sappiamo più come riciclarle. Quindi è emerso anche qualcosa che non era così trasparente, cioè il fatto che il riciclo della plastica molto spesso non viene operato in maniera proprio virtuosa, ma semplicemente vengono raccolte delle balle di plastica e inviate in altri paesi. Ci sono state le foto dei container in giro per il mondo pieni di plastica che non sapevano cosa farsene. Quindi la cosa è da affrontare da diversi punti di vista. Da diversi punti di vista, tenendo presente che l'Europa è uno dei principali produttori di plastica, e l'Italia soprattutto, che la produzione di plastica coinvolge 60.000 ditte e 1,5 milioni di persone che vi lavorano in queste filiere. Allora, solo considerando l'Europa 15, quindi i 15 primi paesi che hanno aderito all'Unione Europea, la produzione petrolchimica delle plastiche è attribuibile a una cifra intorno ai 15,5 milioni di tonnellate all'anno. Come si colloca quindi l'industria della plastica? Vedete, subito dopo l'industria petrolchimica, questa è l'industria della plastica segnata in verde, che in questo grafico si vedono gli investimenti proprio in capitale dei diversi settori della chimica. Allora, io ho cercato di riportarvi delle informazioni il più, trasparenti e oggettive possibile, prendendolo da diverse fonti e mettendole insieme. La prima diapo che vi mostro è presa da il sito di Plastics Europe. Plastics Europe è l'associazione europea che riunisce tutti i produttori di plastiche. Ora, i produttori di plastiche fondamentalmente per la grandissima percentuale producono plastiche a base petrolio. E in questa diapo vedete Plastic Europe ci teneva di far sapere all'opinione pubblica che solo una piccola parte del petrolio viene dedicata alle plastiche, tra il 4 e il 6%, mentre gran parte del petrolio va a fornire energia elettrica o riscaldamento e soprattutto va nei trasporti, che è la parte anche più inquinante. Di queste plastiche che vengono prodotte a livello globale europeo, vediamo qui una classificazione a seconda di quella che è la domanda dei converter. Cosa sono i converter? I converter sono quelle industrie non che sintetizzano le plastiche, ma che le utilizzano, quindi che le comprano dai produttori di plastiche. E vediamo che la plastica in assoluto più richiesta sul mercato è il polipropilene. E poi andando in giù vediamo tutta una serie di diversi polimeri: polietilene low density, polietilene low density e polietilene high density, medium density. Quindi polipropilene e polietilene, vediamo, sono le più richieste. Poi polivinil cloruro e così. Vediamo quelli che sono i settori che richiedono impiego di plastica. Come vedete, il settore che richiede la maggior quantità di plastica è il settore del packaging, che richiede quindi polietilene di diverse densità, vedete, polipropilene, PET, polietilene tereftalato. Poi abbiamo l'industria delle costruzioni. Ecco, per esempio in Italia in questo momento la seconda più grande industria chimica è la MAPEI, che produce plastiche e materiali per le costruzioni. Poi il settore automotive E, per esempio, io sono in un progetto di un network italiano che per le plastiche rinnovabili, e c'è dentro il centro di ricerche Fiat, per dire perché. Perché è molto importante che i veicoli siano costituiti da materiali leggeri, perché in questa maniera consumano meno carburante, poi è possibile avere un'aerodinamica più favorevole. Poi c'è il settore dell'elettronica e dell'agricoltura. Può sembrare strano, ma l'agricoltura usa molte plastiche. Vedremo, per esempio, per proteggere le coltivazioni o come packaging per il trasporto dei prodotti. Poi ci sono tutti i prodotti per l'uso domestico e un'infinita miriade di altri settori e applicazioni delle plastiche. Comunque è chiaro che il settore del packaging è logico in questo momento, è sotto nel focus principale. Ecco, qui lo vediamo. Questo aspetto in un altro tipo di rappresentazione grafica, appunto il 39,9% della plastica richiesta sul mercato è destinata al packaging. Quindi non è strano che nel 2019 è uscita una direttiva il 5 giugno, quindi dell'anno scorso, a livello europeo, la cosiddetta Single Use Plastic Directive, la direttiva SUP delle plastiche ad usa e getta, che mira a prima di tutto limitare l'uso e la produzione delle plastiche monouso. Plastiche monouso, sappiamo benissimo, sono i piatti di plastica, le posate di plastica, i cotton fioc, quindi questi prodotti vanno progressivamente proprio tolti dal mercato, ma come vedremo ogni paese ha un tempo a disposizione per adeguarsi a questa normativa in maniera da fornire delle soluzioni adatte al suo contesto. Cosa significa? Significa che può intervenire stendendo un piano, un progetto che viene poi proposto alla Commissione europea per fornire delle soluzioni efficaci al problema che viene qui trattato dalla normativa. Quindi la direttiva mira a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico e sulla salute umana, e promuovere una transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno. Ecco, a me piace leggere queste cose alle nuove generazioni per far capire che non viviamo in un mondo senza regole, ma che le regole esistono, è importante che vengano applicate. E poi vi racconterò come lo Stato italiano sta lavorando per applicare queste regole. In realtà siamo molto più avanti degli altri paesi europei. Quindi in questa fase, dal punto di vista mio, che vedo un po' i diversi ambiti, l'anello debole della catena è il consumatore, che va educato all'uso corretto delle plastiche, a un acquisto corretto dei prodotti, e quindi c'è da fare un grosso lavoro di educazione, partendo proprio da voi che siete appunto destinati ad essere classe dirigente e quelli che determineranno anche le politiche delle imprese, le politiche della ricerca in futuro. Il problema delle plastiche monouso in Italia è enorme perché siamo i maggiori produttori di plastiche monouso per stoviglie monouso. Vi ricordate che solo pochi mesi fa c'è stata una rivolta a livello soprattutto dell'Emilia-Romagna quando il governo ha proposto di pubblicare la cosiddetta plastic tax, cioè gravare di tasse i prodotti che uscivano proprio da queste imprese, no? La plastica destinata al monouso. C'è stato il sollevamento perché i produttori di plastiche dell'Emilia Romagna hanno detto: noi dobbiamo chiudere se ci mettete questa tassa. Quindi vedete la delicatezza dell'argomento, perché da una parte non si può chiudere l'economia di un paese, dall'altra bisogna però favorire uno sviluppo sostenibile. E quello che per esempio in queste settimane io ho avuto già due incontri con un gruppo di studio del Ministero dell'Ambiente su come proporre dei progetti di sviluppo economico senza turbare i settori economici chiave del paese, ma favorendo l'ambiente, l'economia circolare, la bioeconomia. E diciamo alcune belle idee sono uscite, quindi io sono ottimista e fiduciosa. Allora, la direttiva della single use plastic innanzitutto dice chiaramente bisogna ridurre il consumo, quindi ridurre l'emissione sul mercato, ridurre il consumo e possibilmente riutilizzare i prodotti che vengono proprio elencati in un allegato, cioè cosa diventa fuori legge entro il termine del 2001 che ha proposto la Commissione europea. Tazze per bevande, tappi e coperchi, contenitori per alimentari e tutto questo tipo di prodotti. Allora, come si opera a livello legislativo per agire su questo tipo di iniziative della Commissione europea? Beh, come vi dicevo prima, normalmente uno degli strumenti maggiori è quello della fiscalità. Quindi si possono favorire dei prodotti, dei settori attraverso dei sussidi, oppure sfavorire dei settori attraverso delle imposizioni di tasse ulteriori. Non solo, ma si può favorire un settore in un altro modo, con gli appalti pubblici. Immaginate l'amministrazione pubblica, ma per esempio gli ospedali. Quante merci acquistano attraverso appalti? L'amministrazione pubblica è soggetta a seguire delle regole sulle caratteristiche dei prodotti che va ad acquistare. La determinazione delle caratteristiche di questi prodotti viene fornita dai ministeri, fondamentalmente dal Ministero dell'Ambiente, visti anche gli altri ministeri. Quindi immaginate se l'amministrazione pubblica fosse costretta a acquistare soltanto prodotti sostenibili, quindi che rientrano in un certo tipo di tipologie. Beh, questo ha un effetto fatto di crescita del settore delle plastiche rinnovabili o del settore della bioeconomia enorme. Per darvi un'idea, fino a poco tempo fa io vedevo negli ospedali ad ogni pasto soltanto bicchieri, posate e piatti di plastica. Tutto questo andrà a mutare prossimamente, proprio perché lo Stato deve adeguarsi a quelle che sono le normative della Commissione europea. Quindi bisogna trovare delle soluzioni per anche i prodotti dell'allegato B, che sono prodotti in plastica monouso, da restringere nella loro immissione sul mercato, i cotton fioc, le posate, i piatti, le cannucce e così via. Bene, cosa sta facendo in questo momento lo Stato italiano? Lo Stato italiano ha da una parte appunto il problema di conservare quello che è un settore molto importante delle plastiche, del packaging, abbiamo delle eccellenze in questi settori. Dall'altra però lo Stato italiano ha dalla sua parte delle eccellenze anche nel settore delle bioplastiche e delle plastiche sostenibili. Quindi quella che è l'idea attuale è di favorire un'innovazione tecnologica allargata nel settore delle plastiche sostenibili, proprio perché abbiamo già le tecnologie a livello nazionale, siamo già delle eccellenze a livello internazionale. Quindi invece di chiudere le imprese che producono plastica monouso, convertire queste imprese con le nuove tecnologie attraverso l'uso di polimeri rinnovabili e sostenibili. Il problema qual è? Che in questo momento sul mercato non c'è una sufficiente produzione di polimeri rinnovabili, sostenibili. Pochi mesi fa c'è stato proprio il panico sul mercato perché i produttori di plastiche non riuscivano a trovare abbastanza polimeri su base rinnovabile. Ed oggi diciamo ci introduciamo in questo argomento, ma per varie lezioni parleremo dei diversi tipi di plastiche rinnovabili e sostenibili. È importante naturalmente che non solo il produttore ma anche il consumatore riconosca il prodotto che deve essere utilizzato in maniera sostenibile o non utilizzato per niente, e questo può essere fatto solamente attraverso una corretta marcatura dei prodotti plastici. Ora, la marcatura deve indicare come il prodotto plastico deve essere smaltito oppure riciclato per evitare la dispersione nell'ambiente. Quindi vedremo, c'è un'enorme attenzione alla marcatura e alla definizione degli standard. Beh, poi c'è come ulteriore misura da intraprendere quella di ottimizzare la raccolta differenziata, e in Italia siamo già ben messi, come vi ho detto nella prima lezione, magari poi parleremo più nel dettaglio, e trovare soluzioni tecnologiche per il riutilizzo sempre più sostenibile e tecnologicamente applicabile anche su grande scala delle plastiche, e misure di sensibilizzazione. Senza l'educazione non si arriva da nessuna parte. Ok, quindi entriamo un attimo a vedere se e come le plastiche rinnovabili possano rispondere al problema più ampio dell'impatto ambientale e sociale delle plastiche. Quindi, nelle prossime slides vi parlerò di cos'è una plastica rinnovabile, come viene definita, come viene etichettata e di tutte le normative che devono accompagnare al mercato una plastica sostenibile e rinnovabile. Allora, innanzitutto due cenni storici. È importante riconoscere che le plastiche su base biomassa, quindi derivate da biomassa, da carbonio rinnovabile, non sono una novità, ma già tra l'Ottocento e il Novecento sono state sviluppate in diversi paesi, utilizzando come biomasse la cellulosa, oli vegetali o anche proteine. Alcune di queste sono resistite, hanno resistito all'esplosione della petrolchimica, il cellophane per esempio, che deriva dalla cellulosa, la poliamide 11 che vedremo deriva dall'olio di ricino, la viscosa che deriva dalla cellulosa. Perché? Perché sono altamente performanti dal punto di vista tecnologico e anche si possono produrre a costi competitivi. Qui vedete un piccolo excursus storico dello sviluppo delle plastiche plastiche su base biomassa. L'autore parte addirittura dai Maya, agli Aztechi, che si costruivano le palle con del latice. D'altra parte la gomma, sappiamo, la gomma naturale nasce nel Sud America. E poi per andare avanti con numerosi derivati della cellulosa, ma anche da proteine come la caseina, la galalit, polimero derivato dalla caseina. Vari prodotti, soprattutto a livello di derivati della cellulosa, per arrivare poi più di recente, negli anni 50, ai polidrossialcanoati. I polidrossialcanoati, vedremo, sono polimeri biosintetizzati da batteri come macromolecole di riserva, un po' come i nostri grassi. Microorganismi depositano questi polidrossialcanoati in condizioni di stress per assicurarsi di avere fonti di energia in momenti, diciamo, di crisi. Altri elementi che vorrei sottolineare in questo escurso storico è il 1990, la nascita di Novamont, industria italiana, racconteremo la sua storia. Novamont nasce proprio come visione del presidente di quella che era all'epoca la Montedison. All'epoca la Montedison era la più grande industria chimica italiana e coniugava assieme la Ferruzzi, che era un'enorme industria agricola, produttore per esempio di zuccheri, ma non solo, e appunto l'industria chimica. Quindi già nel 1990 con Novamont era nata l'idea in Italia di far nascere un nuovo tipo di chimica rinnovabile bio-based, soprattutto puntando sulla tradizione italiana delle plastiche, perché ricordiamo il polipropilene nato in Italia con il premio Nobel Natta, e questo centro ricerche che poi si è trasformato in industria, Novamont, è rimasto uno dei pochi centri di produzione di bioplastiche a livello mondiale, e ancora oggi è un'eccellenza riconosciuta a livello globale. Cosa è successo? Se siete andati a vedere su Wikipedia la storia di Raul Gardini in quegli anni appunto operò questa fusione tra l'industria chimica, l'industria e il settore agricolo. L'epoca c'era stato tutto lo scandalo di Mani Pulite, praticamente Raul Gardini fu coinvolto in una storia di mega tangenti ai partiti politici. Sta di fatto che anche qui mi ricordo benissimo il giorno, ero in laboratorio, facevo il dottorato, avevo in mano un pallone, la radio accesa, e la radio annunciò che Raul Gardini si era suicidato, si era sparato, proprio perché era stato preso dal vortice di questo scandalo. Ciò nonostante, cosa avvenne? Che la Montedison venne smembrata, il patrimonio diciamo chimico della tradizione chimica italiana fu diciamo svenduta a molte multinazionali estere. Novamont sopravvisse, il centro di ricerca sopravvisse grazie alla sua presidente, che è attuale ancora amministratore delegato, Katia Bastioli, e rimase appunto come centro per lo sviluppo delle bioplastiche. Ecco, poi negli anni sono stati sviluppati altri tipi di prodotti. Quello che è la bioplastica più usata nel mondo attualmente è l'acido polilattico. Perché? Perché già negli anni 50 e 60 fu messa a punto una tecnica per la fermentazione su scala industriale dell'acido lattico, vedremo, soprattutto dalla Dow Chemicals, e vi dico grazie a un brevetto sviluppato dal professor Porro, che insegna all'Università Milano Bicocca, e parleremo dell'acido polilattico nel dettaglio. Bene, e poi vedete appunto lo sviluppo più recente con vari tipi di materiali basati sull'acido polilattico, ma anche dei polidrossi alcanoati. E ormai negli ultimi anni sono entrate sul mercato un'enorme quantità, varietà di bioplastiche, anche prodotti da scarti agricoli. Il centro ricerche del CNR di Napoli, Pozzuoli, è un'eccellenza in questo settore. Allora, quali sono i principali polimeri che sono stati sviluppati e esistono ancora sul mercato? Abbiamo detto quelli derivati dalla cellulosa, per esempio la nitrocellulosa, il galalit formato da caseina più formaldeide, e il famoso nylon 11 che viene prodotto dall'olio di ricino. Eccolo qua la struttura del nylon 11, quindi un acido grasso a lunga catena che viene combinato con delle ammine a formare delle poliammidi, ha un'eccezionale resistenza all'acqua, e ancora oggi viene prodotto a partire dall'olio di ricino. Non è biodegradabile, e qui cominciamo a introdurre il concetto che rinnovabile non significa necessariamente biodegradabile. Viene usato anche per le suole delle scarpe, per esempio, come elastomero termoplastico. E poi ci sono tutti i prodotti a base cellulosa, la viscosa, l'acetato di cellulosa. La viscosa viene prodotta dalla polpa del legno, il processo di trasformazione della cellulosa in viscosa è stato brevettato già alla fine dell'Ottocento e vi avevo già accennato appunto al fatto che a Tor Viscosa, nel Friuli Venezia Giulia, si produceva in maniera massiccia la viscosa fino al dopoguerra. Andate a vedere questo film di Antonioni perché è bellissimo, nel racconta come veniva appunto prodotta la viscosa, sette canne un vestito. Queste sono le immagini dei macchinari all'interno dell'impianto che chi viene a Trieste con il treno lo vede lungo la ferrovia. In questo momento all'interno della vera e propria bioraffineria, perché all'epoca era una bioraffineria, esistono degli impianti tipo chimico, della Bracco e della Serichim, e la cellulosa veniva presa dalla viscosa, dalla Rundo Donax, dalla canna presente lungo i canali. Questo è il prodotto di trasformazione della cellulosa in viscosa, il fiocco di viscosa, che viene anche definito seta sintetica. Ha delle proprietà tecnologiche molto apprezzate e oltretutto non determina allergie e sensitivizzazione, quindi è un prodotto che ha retto la competizione degli altri di altri analoghi petrolchimici. In realtà nel periodo dell'autarchia, vediamo, riconosciamo queste immagini, le collochiamo dal punto di vista storico, sono nati vari polimeri, per esempio che venivano appunto prodotti all'interno proprio degli stabilimenti della SNIA viscosa, tra cui anche il lanital, che era una fibra tratta dalla caseina. Poi abbiamo visto questi tipi di tecnologie sono state un po' copiate, trasferite nel mondo. Negli Stati Uniti è stato anche brevettato qualcosa di simile. Nel dopoguerra la SNIA tentò di migliorare questo prodotto con il nome commerciale di Merinova, ma non resse la competizione con i prodotti petrolchimici. Sta di fatto che invece in questo decennio sono riemersi sul mercato dei prodotti proprio a base caseina. Perché? Perché sono molto apprezzati in quanto sono anallergici e sono usati nella confezione degli indumenti per la prima infanzia. Perché la caseina? Perché la caseina non coagula con il calore, ma cambia la sua conformazione a seconda del pH. Quindi può essere utilizzata e manipolata, può essere attribuita una forma ai polimeri derivati dalla caseina. Pensate a quanta caseina noi possiamo estrarre solo dagli scarti dell'industria del latte, della filiera del latte. Ed ecco qua 50-60 anni dopo, la novità, come viene presentata sul mercato, dei prodotti tessili derivanti dalla caseina. Questi sono dei prodotti di una ditta tedesca, ce ne sono altri di una ditta americana che li presentano come grandi innovazioni di plastiche altamente tecnologiche e rinnovabili, però fondamentalmente sono plastiche che riprendono dei concetti che erano già stati sviluppati nel secolo scorso. Bene, ma cos'è una bioplastica? Perché abbiamo già detto, noi da una parte abbiamo parlato di rinnovabilità e di uso di biomassa, cioè di carbonio rinnovabile non fossile, però è già stato detto che non necessariamente una bioplastica è biodegradabile. Quindi quali sono gli elementi che caratterizzano una bioplastica? Allora, e qui sono andata a prendere le definizioni di European Bioplastics, cioè l'associazione che mette insieme tutti i produttori di quelle che vengono definite bioplastiche. Attualmente le bioplastiche rappresentano circa l'1% delle plastiche prodotte annualmente, però considerando quello che è l'aumentare globale di 360 milioni di tonnellate, non è un mercato trascurabile. Come le definiamo? Allora, la definizione di queste nuove plastiche è assolutamente fondamentale e deve essere normata da standard e certificazioni, perché è logico che devono assicurare il consumatore non solo sulle proprietà del materiale in termini di origine del carbonio, della materia prima usata nella loro formulazione, ma anche deve essere chiaro come il consumatore debba gestire la fine vita di questo prodotto, se possa essere riciclato oppure buttato nell'umido e così via. Quindi è molto importante, proprio per promuovere una crescita di questo settore chiara, trasparente, al di fuori delle manipolazioni, degli standard e delle certificazioni. Allora, cosa si intende per standard? Allora, lo standard è il modello, la norma e l'insieme di linee guida a cui si uniforma un prodotto o un'attività, in particolar modo per ciò che riguarda le performance tecniche e gli aspetti di qualità. Un chimico nella sua professione deve fare i conti con certificazioni e standard quotidianamente. Quindi, prima di tutto, occorre diventare familiari con quello che è il CEN, European Committee for Standardization, che sviluppa e pubblica quelli che sono gli standard riconosciuti a livello europeo. E ne ha prodotti una serie notevole proprio sui prodotti bio-based e le cosiddette bioplastiche. Trovate un riassunto di tutti questi concetti in questo lavoro, in questa review che è caricata su Moodle, E quindi il CEN voi potete consultarlo attraverso quel portale che vi mostravo qui in questa diapo. Andate sul sito, inserite delle parole, delle keywords per trovare il tipo di normativa a cui siete interessati, e poi vi appare in realtà il titolo e l'abstract della normativa, perché non sono accessibili liberamente al pubblico. In pratica bisogna pagare per avere il testo completo dello standard. Allora, quindi il CEN appunto è l'organismo riconosciuto a livello europeo e che pubblica gli standard. Quali sono questi standard per i prodotti a base biologica? Beh, ne sono stati prodotti vari, sia per determinare il contenuto di carbonio rinnovabile, sia per determinare i criteri per il ciclo di vita. Sta di fatto che alla fine dell'anno scorso è stato definito un documento globale che mette insieme tutti gli aspetti relativi ai biopolimeri e alle bioplastiche e alle loro proprietà. Perché la diffusione delle bioplastiche sta aumentando, e soprattutto perché viene anche utilizzato a sproposito il termine bioplastica, e soprattutto bisogna prestare attenzione a non utilizzare il prefisso bio come garanzia della sostenibilità del prodotto o, ancor peggio, della biodegradabilità del prodotto. Bene, infatti i polimeri e le plastiche che derivano da biomassa possono essere biodegradabili, ma anche possono non essere biodegradabili. Abbiamo visto prima la poliammide, il nylon 11 è non biodegradabile. Quindi la biodegradabilità non dipende dall'origine del materiale, della feedstock usata per produrre il polimero. Dipende dalla chimica che sottende la polimerizzazione, per cui i chimici sanno bene, e abbiamo visto prima nella lignina, un polimero che viene ottenuto per polimerizzazione radicalica normalmente non è biodegradabile, un polimero altamente crosslinkato non è biodegradabile, un poliestere può essere biodegradabile perché il legame estereo è un legame che è abbastanza labile e attaccabile da enzimi, da acidi, da basi. E infatti proprio questo documento del CEN fa presente che ci sono polimeri a base fossile come il policaprolattone, che sono poliesteri che sono altamente biodegradabili, quindi non è un parametro utilizzabile per determinare la biodegradabilità di una plastica il fatto che sia o non sia derivata da carbonio rinnovabile. Inoltre, la biodegradabilità dipende dalla forma dell'oggetto plastica, dallo suo spessore, ma è molto importante ricordare che dipende dall'ambiente in cui avviene la biodegradazione, perché la biodegradazione può avvenire nel suolo con una certa velocità ed è abbastanza facile ottenere una biodegradazione nel suolo che è ricco di microorganismi a un certo livello di umidità, ci sono anche macroorganismi che possono frammentare la plastica. Ben diversa è la biodegradabilità in un ambiente marino oppure nelle acque interne. L'altro esempio, appunto, che riporta questo documento del CEN è il polietilene. Ormai sul mercato si trova facilmente il polietilene biobase, cioè viene ottenuto dall'etanolo biobase, parleremo nel dettaglio. Il polietilene biobase è assolutamente non biodegradabile come il polietilene a base petrolio, sono due materiali assolutamente identici. Ora, la prima definizione molto importante da sottolineare, e questo è un elemento che nella mia esperienza veramente è poco diffuso come consapevolezza, è il fatto che non bisogna utilizzare tanto il termine bioplastica quanto piuttosto il termine polimero biobased o plastica biobased oppure prodotto biobased. E questo definisce l'origine della materia prima utilizzata per la fabbricazione del polimero o dell'oggetto del prodotto plastico. Quindi il termine biobased, e qui vedete la normativa che è stata pubblicata proprio per definire il vocabolario da usare anche nella commercializzazione delle plastiche. Bene, il termine biobased deriva vuol dire derivato da biomassa. Quindi un prodotto biobased è derivato da biomassa, ma come vedete può essere derivato da biomassa in parte o globalmente, cioè totalmente. Questa è una flessibilità della normativa che a mio parere va incontro a quella che è proprio una transizione che stiamo vivendo, cioè la maggior parte dei prodotti che noi troviamo in questo momento sul mercato e che vengono appunto commercializzati come biobased sono una miscela di componenti rinnovabili e componenti non rinnovabili, e vedremo come le normative in qualche momento hanno determinato anche dei limiti temporali per fare in modo che le industrie di questo settore si adeguassero progressivamente ad aumentare la frazione di contenuto biobased nei loro prodotti. Se la normativa dice che un prodotto biobased può essere in tutto o in parte derivato da biomassa, è logico che un produttore deve tutelare in qualche maniera il suo prodotto se contiene un'elevata percentuale di prodotto rinnovabile, e per questo sono state introdotte delle normative che determinano la quantità di componente rinnovabile, di carbonio rinnovabile presente in un prodotto biobased. E come vedremo a questo punto domani, esistono le certificazioni e le etichette che indicano appunto il contenuto di materiale biobased all'interno di una plastica o di un prodotto bio-based. Bene, domande, curiosità? Vi interessa questo argomento? So che le normative sono noiose, non sapete la fatica che ho fatto io per raccogliere tutte queste informazioni, però...